Allora sentirete parlare di guerre, di rumore di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano. Ma non sarà ancora la fine. Infatti si sollaverà popolo contro popolo, regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Inizio delle doglie di parto. Che significa? Le doglie di parto iniziano, ma poi diventano più forti e più intense e più frequenti. Io mi ricordo quando ho assistito mia moglie. Non l'ho mai provato le doglie di parto, però l'ho visto che lei li provava. Noi uomini non potremmo provare le doglie di parto, non siamo stati fatti per questo. Però dice che nei tempi della fine questi dolori diventeranno sempre più intensi e sempre più frequenti, si avvicineranno sempre di più. La distanza tra una doglia e l'altra diventerà così vicina che se le donne non imparano a respirare e a ossigenarsi, il dolore diventa atroce. Quindi ci sta dicendo quali sono i tempi che stiamo vivendo, dove ogni giorno siamo bombardati di notizie che ti vorrebbero togliere la pace se non avessi la sicurezza di dove Dio ci vuole portare. Perché noi non siamo di quelli che non hanno speranza, noi abbiamo un futuro e una speranza. E quindi queste cose le vediamo con gli occhi di chi ha un futuro e una speranza, non con gli occhi di chi non ha un futuro e una speranza. E quindi Gesù cosa disse? Che questi tempi che stiamo vivendo sono tempi meravigliosi di grande rivelazione. Io credo che la terra mai ha avuto una rivelazione come quella che Dio sta mandando oggi, fin dai tempi del risveglio apostolico. Perché Dio ha promesso che negli ultimi tempi la conoscenza crescerà. Ma da dove cresce? Dalla rivelazione della parola. Ecco perché dobbiamo amare la parola. E che però è anche un tempo dove ci saranno grandi ingannatori, con falsi Vangeli e falsi Cristi. E Gesù ce l'ha annunziato in Matteo 24,4, quando gli fecero delle domande, lui rispose dicendo: guardate che nessuno vi seduca. La prima cosa che ha detto: attenzione alla seduzione. Ora vi dico una cosa, se tu mai sei stato ingannato da qualcuno con i soldi falsi, quanti di voi vi è capitato una banconota falsa nelle mani? Allora, la prima cosa che dovete sapere è che prima di essere fatti i soldi falsi ci sono quelli veri. Amen? Perché la falsificazione viene dopo l'originale. Quando l'originale è stato fatto, i falsificatori che cosa fanno? All'improvviso cercano di catturare quelle banconote e cercare di imitarle subito per spacciarle come se fossero vere mentre sono false. E questo è quello che dice. Però se tu sei una persona esperta, e qui ci sono persone che lavorano in banca, perché a quelli che lavorano in banca fanno i corsi per fargli sapere cosa stanno inventando i falsificatori. Quindi uno che non è addestrato può essere ingannato, ma uno che è addestrato non viene ingannato, perché conoscendo benissimo l'originale, lui lo sa discernere, anche se sembra uguale, ciò che non è originale. In altri termini, noi amiamo la parola perché la parola ti dà il modello originale di Dio, e se conosci l'originale sai discernere anche ciò che è falso. E Dio in questi ultimi tempi ci ha avvertito: verranno nel suo nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. E chi sedurranno? Quelli che non conoscono il Cristo originale. Perché vedete, c'è stato il Christian Day. Cosa stanno cercando di fare? Falsificare chi è il vero Gesù. L'hanno spacciato per pedofilo. Gesù mai è stato pedofilo, mai sarà pedofilo. L'hanno tacciato per omosessuale. Gesù mai è stato omosessuale. Però nel libro di Daniele sta scritto che l'anticristo non avrà affezione per le donne. Quindi significa che sarà omosessuale. Quindi cosa devono fare? Devono presentare una falsa immagine di Cristo affinché l'anticristo possa avere possibilità di poter entrare ingannando facilmente. Amen? E oggi vedete che noi stiamo combattendo col gender. Non c'è più una chiarezza. Ma Dio li creò maschi e femmina. e basta. Solo due. Quindi stiamo attenti. Quindi io devo amare la parola. Perché se io non conosco la parola, non conosco l'originale. Se io non conosco l'originale, sono un candidato all'inganno. Ma se io conosco l'originale, so discernere ciò che non è originale. Perché oggi molti parlano di un Vangelo, ma non è originale. Io vi dico una cosa, un Vangelo senza potenza non è il Vangelo del Regno. Tu puoi parlare, fare tutti i discorsi che vuoi, però io ti dico una cosa, dove sono i miracoli? Dove sono le liberazioni? Dove sono le guarigioni? Dove sono i battesimi nello Spirito Santo? Questa era la manifestazione del Vangelo del Regno. Dov'è la potenza? Se non c'è la potenza, non è il Vangelo originale. Mi dispiace, mi puoi fare un sacco di discussioni, però se ti presento un indemoniato e tu non lo sai cacciare il demone, mi dispiace, tu non hai veramente il Vangelo del Regno. Ci sono alcuni che appena vedono un indemoniato scappano loro, non scappa il demone. Non è il Vangelo del Regno, che il Vangelo del Regno ha potenza. In Giovanni 5,39 Gesù ha detto: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna e sono esse quelle che rendono testimonianza di me. Ascoltate, le scritture sono la testimonianza. La testimonianza serve per affermare qual è la verità. Dice la scrittura che sulla testimonianza di 2 e 3 la verità viene confermata. Le scritture testimoniano di Gesù e allora io devo conoscerle, devo amarle, devo spendere tempo, devo investigarle. E io ti dico una cosa, più le studio, più mi rendo conto quanto sono ignorante e più rivelazione ricevo però. E Giovanni 17,17, Gesù fece una preghiera, la cosiddetta preghiera sacerdotale. È una preghiera tremenda. Mi gira la testa ogni volta che la leggo. E lui disse: santificali nella verità. Giovanni 17,17, la tua parola è verità. In altri termini, più gli uomini si allontanano dalla parola, più vivono nella falsità. Se voi parlate con le persone, fate un'intervista alle persone del mondo, loro dicono: perché tu credi ancora un libro di 2000 anni fa? Il nemico ha cercato di combattere la verità, sempre. Ha veramente Dio detto, ti fa dubitare della verità o combatte la verità? Ma noi, vi dico una cosa, noi ci stiamo preparando a un futuro, voi dovete essere ferrati, e come Gesù ha sconfitto il nemico dicendogli cosa stava scritto, anche tu devi sapere cosa sta scritto per rispondere al nemico in questo tempo. Devi essere ferrato nella verità. Gesù l'ha sconfitto dicendogli sta scritto. Andiamo a Paolo, che profetizza sugli ultimi tempi. E come diceva l'apostolo Enzo, questi ultimi tempi sono già qui. Non li dobbiamo aspettare, sono già qui. Li stiamo vivendo. E se non conoscessimo la scrittura, forse ci aspetteremmo un'altra cosa, ma qui lo dice. E li viviamo ogni giorno. Se voi andate a leggere i giornali, sono pieni di tutte queste cose ogni giorno. Seconda Timoteo 3,1 dice: or sappi questo, che negli ultimi tempi verranno tempi difficili. Qualcuno traduce pericolosi, perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Uno dei messaggi che Dio ci ha dato in quest'anno e per questa decade è che noi dobbiamo svuotare noi stessi per essere veri adoratori, perché uno che è pieno di sé non c'è più spazio per nulla nella sua vita, ma uno svuotato di sé può essere riempito di Dio. Avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. Non sta parlando di quello che sta succedendo nei nostri giorni? Aventi, e qui parla di religione ora, l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. È un falso Vangelo. Apparenza senza sostanza. E Paolo disse: da costoro allontanati, Perché vi dico una cosa, come dicevamo all'inizio, lo spirito religioso è uno degli spiriti più pericolosi che aleggiano in mezzo alla Chiesa, perché c'ha l'apparenza ed è difficile da discernere, ma non c'ha la sostanza. E siccome molte persone sono intrappolate nell'apparenza e si sentono in colpa perché vogliono di più, ma tu vuoi di più perché non vuoi vivere sotto uno spirito religioso, vuoi l'autenticità del Vangelo di Cristo. E ti fanno sentire in colpa perché vuoi di più. E ti dicono, ma datti una calmata, ma sei esagerato, vuoi così. Perché come dico spesso, io nella Chiesa ci sono tre categorie di persone. E spero che dopo che lo dico qualcuno cambi categoria. La prima categoria sono le zizzanie. Sapete perché c'è il diavolo mette le zizzanie nelle chiese? Per rovinare la testimonianza, perché uno sbaglia e tutta la Chiesa viene coinvolta. Secondo, la Chiesa di De Coubertin. L'importante è partecipare, non vincere. Loro vengono a tutti i culti, tutte le domeniche, ma non cambia niente nella loro vita, perché per loro, loro non sono adoratori, sono spettatori. Ma Dio non cerca spettatori, Dio cerca adoratori che l'adorano in spirito e verità. E poi c'è la Chiesa di cui io prego che tutti possiate fare parte, il rimanente. Quanti di voi volete essere il rimanente? Sapete, il rimanente vuole sempre di più, vuole conoscere sempre di più, non si accontenta di quello che ha ricevuto, vuole conoscere molto di più, perché sa che c'è di più. Conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, essere così identificati con lui da pensare come lui pensa, credere come lui crede e avere il cuore che lui ha. Questo è meraviglioso. E guardate poi cosa dice: nel numero di questi infatti vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciuole cariche di peccati, dominati da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla piena conoscenza della verità. Che significa? Frequentano la Chiesa, dopo 30 anni, 40 anni, hanno sempre gli stessi vizi, gli stessi problemi, vanno avanti agli stessi appelli, fanno sempre le stesse consulenze, non sono cambiati mai. Spettatori, non adoratori, toccati emotivamente, ma mai cambiati e trasformati. Questo è quello che succede negli ultimi tempi. E sapete che ci sono delle chiese che quando tu entri, se sei aperto con l'orecchio dello Spirito, tu senti russare. Dici, che è sta cosa che sento, Signore? No, ci stanno russando tutte, ruemmano tutto. Molte chiese tu entri e senti russare nello Spirito, stanno dormendo. Ma qui sento fame. Non sento russare. Sento fame di Dio. Però in alcuni posti è come se uno che vuole fare qualcosa in più, che ti calmano subito. No, lascia perdere, lascia le cose come stanno. Guardate cosa dice. Come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè. Tutti con l'accento sulla E. Così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, si oppongono alla verità. Perseguitano chi ama la verità, perseguitano chi ancora dichiara la parola. A me mi hanno criticato, ah, ma tu citi solo versi della Bibbia, e picchi, meglio di quello che Dio ha detto, che cosa possiamo dire? C'è qualcosa di meglio di quello che Dio ha detto? Io non l'ho mai trovato, solo quello che Lui ha detto è il meglio. Quindi, miei cari, preparatevi. Perché un altro testimone oculare di Gesù ha parlato di questi tempi. E l'Apostolo Pietro, guardate cosa dice in 2 Pietro 3:3, dice: prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi tempi verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Mettono in dubbio persino la sua venuta. Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Cos'è questo? Razionalità. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua. Dimenticano volontariamente. Ci sono due tipi di ignoranza: l'ignoranza di chi non conosce e l'ignoranza di chi conosce e non si schiera dalla parte della verità, di chi non vuole conoscere o fa finta di non conoscere. E quindi Paolo ci fa vedere i tempi che stiamo vivendo oggi. Nell'epistola ai Romani, che fino ad ora la possiamo ancora leggere, non lo so fino a quando. No, perché appena parliamo di omosessualità già ne tacciano di omofobi e ne vanno puttare in galera. Vedete come si è allontanato il mondo, che non si può più neanche dire quello che Dio ha detto. Romani 1,18: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio l'ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Non stiamo vivendo questi tempi? Dichiarandosi di essere savi sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Amen, qui ci vuole. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti, uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio le ha abbandonate a una mente perversa o reproba per fare cose sconvenienti. Che vuol dire mente reproba? Dio le ha abbandonate a una mente reproba. Una mente reproba è una mente che non è capace di fare decisioni che portano beneficio nella tua vita. Cioè, in altri termini, è una mente che porta autodistruzione. E oggi viviamo in persone che esaltano la trasgressione. Se sei trasgressivo, sei moderno. Se sei ubbidiente, non sei considerato. Sei diverso. Quindi è una mente non in grado di prendere decisioni nel proprio interesse. Questa è la mente reproba. In altri termini, quello che loro decidono produce solo autodistruzione nella loro vita. E questi sono i tempi che stiamo vivendo. Chi ce lo dice? La parola. E qual è il rischio? Che poiché vediamo attorno a noi molte iniquità, molti scandali, io vi dico una cosa, quanti ne sento dire? Oggi anche ministri di Dio divorziano. Ministri di Dio commettono adulterio e fornicazione. Cose che prima non si sentivano dire. Perché lo spirito di questo mondo sta facendo pressione sulla Chiesa. E se non sei forte spiritualmente, ci puoi cadere. Se non hai una formazione, un amore chiaro per la parola, se non nutri il tuo spirito con la verità, prima o poi crederai alle bugie. Ma se tu hai posto la sua parola nel tuo cuore, non peccherai contro di lui. Ecco perché vi voglio incoraggiare ad avere amore per la parola, ritornare alla parola, medita la parola, credi la parola, dichiara la parola. La parola, sapete, Dio ce l'ha dato per essere il nostro linguaggio. Quando Dio parlò a Giosuè dicendo: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua,
Non ho detto che non si diparta mai dal tuo comodino, dove molti la tengono la Bibbia, posata lì piena di polvere. Ma non si diparta mai dalla tua? Alza le tue mani e dillo: Dio mi ha dato la sua parola per cambiare il mio linguaggio. In altri termini, la sua parola è quello che noi dovremmo ripetere. Questo si chiama omologheo ed è confessione di fede. E tutti i miracoli, sapete quando, come avvengono? Quando noi dichiariamo la sua parola. Dio non conferma le opinioni, Dio conferma la sua parola. Ecco perché dobbiamo conoscere la parola. Voglio parlarvi solo di alcune cose. Lo sapevo che non ce la facevo a fare tutta. Ma vi voglio parlare dei tempi che stiamo vivendo. Uno, la Chiesa risente, specialmente nei deboli, li dobbiamo proteggere. Io non so se Gela ha degli intercessori che intercedono continuamente. Se non ce l'avete, fatevelo. Perché sono i sacerdoti che garantiscono la benedizione continua. Per questo Dio li ha costituiti. Sono i sacerdoti che proteggono quelli che sono indifesi, come i bambini, le nuove generazioni. Voi mandate i vostri bambini alla scuola domenicale un'ora o due ore alla settimana e sono sei ore a giorno a scuola dove gli insegnano il gender e la teoria dell'evoluzione. Io ho detto all'Apostolo Enzo: scrivi il libro sul fatto che la teoria dell'evoluzione non ha nessuna base scientifica, che è una bugia che stanno insegnando da tutte le parti. Lui, attraverso le leggi della termodinamica e della fisica, dell'entropia, ha spiegato che una cosa abbandonata a se stesso non migliora, sempre peggiora. Quindi l'evoluzione non ha nessuna base scientifica, perché assolutamente attraverso le leggi della fisica, non le teorie degli uomini, si dimostra che ogni cosa abbandonata a se stesso peggiora e non migliora. È come se tu lasci una panda nel deserto e trovi una Ferrari. Questo ti fanno credere. Predicano bugie. Poi ci abbiamo i bambini un'ora alla settimana e giustamente i bambini già li hanno indottrinati con queste cose. Noi stiamo pensando a Palermo di fare la scuola parentale, ritirarle dalle scuole pubbliche e insegnarle noi. Perché i nostri figli hanno un futuro e una speranza e non li possiamo dare nelle mani di insegnanti atei o di insegnanti diabolici o di insegnanti satanisti o di insegnanti omosessuali, lesbiche, gay, che sono là e li insegnano su queste cose dicendogli che è normale. Noi li dobbiamo insegnare nella parola di Dio, questa è la nostra responsabilità. Perché sui tuoi figli c'è una benedizione sacerdotale. Noi siamo sacerdote e re, ci siete? E cosa sono i nostri figli? Chi nasceva in una famiglia sacerdotale che doveva fare? Mica doveva chiedere a suo padre che farò da grande. Tu nasciste sacerdote, figlio mio. Noi siamo famiglie sacerdotali. E i nostri figli devono servire il Signore. C'è una benedizione generazionale su di noi. Allora, quanti di voi oggi avete ascoltato nelle discussioni che si fanno tra persone? Poiché è stata immolata la verità assoluta, perché non credendo in Dio, non credendo nella parola, non c'è verità assoluta. Allora le persone nelle conversazioni cosa ti dicono? Questa è la tua verità, non è la mia verità. Cosa significa questo linguaggio? Che non c'è più una verità assoluta e non c'è più una verità oggettiva. Quindi tutto è soggettivo. Ma se tutto è soggettivo, mi hanno legato le mani per correggere chiunque. Perché quando io rimprovero una persona e lo voglio portare nella verità, quello dice: ma questa è la tua verità, mica la mia, mica io devo fare quello che dici tu. Vi rendete conto della diabolicità di questo? Io ho ascoltato alcuni pastori che mi hanno detto che quando parlano con i membri non riconoscono la loro autorità. E non gli, loro non gli possono dire niente perché dicono: ah, ma mica mi puoi dire tu tutto quello che devo fare, anche io ho un cervello per i fatti miei e ragiono con la mia testa. Ma un ministro è messo là non per portarci le sue opinioni, ma per darci la parola di Dio. E quando tu rifiuti quello che ti dice, non stai rifiutando l'uomo, stai rifiutando l'Iddio onnipotente che lui rappresenta. Ma da dove viene questo modo di pensare? dal fatto che è stata negata la verità. Santifica nella verità, la tua parola è verità. Se neghi la verità assoluta, qualsiasi cosa può diventare verità, ma qualsiasi cosa fuori dalla verità è bugia, perché la verità è il più alto livello della realtà. La verità è come Dio vede le cose. E ti dico una cosa, neanche tu ti vedi come Dio ti vede. E quando Dio ti rivela come Lui ti vede, tu sarai meravigliato in senso positivo, perché ti vede molto meglio di come tu ti vedi. E vede un potenziale in te che forse neanche tu vedi. Quindi, miei cari, questi sono i tempi. Non c'è verità assoluta, non c'è autorità morale. Ciò che prima era considerato reato, oggi non è più reato. Prima l'adulterio era reato, oggi no, basta che sono consenzienti. Prima un minorenne, un altro che aveva rapporto con un minorenne era pedofilia, oggi no, basta che lui è consenziente. Dove è stata la Chiesa quando il mondo ha fatto questo tipo di leggi? Ha fatto silenzio, ma siamo entrati in una decade, bocca, dove la Chiesa deve alzare la voce e deve parlare, deve dichiarare la parola di Dio. A costo di essere perseguitati, non ce ne frega niente di essere perseguitati. Noi qua siamo sulla terra, il compito della Chiesa è sulla terra, essere sale della terra e luce del mondo. Se noi non facciamo vedere la luce, tutti vivranno nelle tenebre. È il nostro compito fare vedere la luce di Cristo. Qualsiasi sia il prezzo, noi dobbiamo fare questo. Allora, Satana farà sempre la stessa cosa, corrompere la parola di Dio o negare la parola di Dio. Ma c'è un popolo che ama la parola di Dio. E noi siamo qua, quando io pregavo, il Signore mi ha detto, ritorna alle fondamenta, ritorna alle origini. Perché si nutrono di tante cose, ma non leggono la mia parola. Ritorniamo a studiare la parola, a leggere la parola, ad amare la parola. Se tu conosci la parola, guarderai questi tempi, non in senso negativo, come diceva l'apostolo Enzo, tutte le cose cooperano al per quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Sapete Gesù come ha concluso il discorso profetico? Quando comincerete a vedere accadere queste cose, alzate le vostre teste in alto, perché la vostra redenzione è vicina. In altri termini, ci sta dicendo, questi sono ultimi tempi. Ma gli ultimi tempi, se quando l'apostolo Paolo ha scritto ai Tessalonicesi che la venuta del Signore era vicina, sono già passati 2000 anni, se era vicina allora, ancora oggi è molto più vicina. Siamo 2000 anni più vicini di allora alla venuta del Signore. E noi siamo la Chiesa degli ultimi tempi. E ho notizie per voi, la Chiesa degli ultimi tempi sarà come la Chiesa dei primi tempi. Perché aumenterà la rivelazione e Dio restaurerà i suoi modelli. Ora, devo andare alla conclusione. E vi do delle scritture. Perché noi vogliamo ritornare all'amore per la parola per non essere ingannati. Dobbiamo conoscere la verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Guardate che bello questo Salmo, Salmo 91,4. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai il rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. In altri termini, la verità ti avvolgerà come un'armatura e le sue fedeli promesse sono la tua armatura e la tua protezione. E questa sera devi indossare l'armatura. L'apostolo Enzo ha detto, cosa farete dopo questo? Intanto stasera vi mettete l'armatura. Perché Dio ci dice di mettere l'armatura, di indossare questa armatura, l'armatura di Dio, per poter resistere a tutte le insidie gli inganni, le strategie del nemico. E dove ci sarà un testimone, il nemico viene sgamato e svergognato. Perché dove c'è silenzio di fronte alle bugie, le persone continueranno a credere alle bugie, ma dove c'è un testimone che dice la verità, un solo uomo che dice la verità distrugge milioni di bugie. E quell'uomo sei tu, quella donna sei tu, che Dio ha scelto e ha riempito col suo spirito. E lo spirito che lui ha messo dentro di te non ha opinione, è lo spirito della verità, e farà uscire dalla tua bocca la verità che rende liberi. E la sua chiesa ha questo compito in questo tempo. Più le tenebre diventano grandi, più la chiesa risplende, e basta una piccola luce in un buio totale di fare luce a tutti quanti. Ho solo due versi per concludere. Salmo 119, verso 97. Sapete che il Salmo 119 è fatto da 176 versetti, che sono 22 per 8. 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Difatti, se voi vedete all'inizio di ogni 8 versi c'è una lettera dell'alfabeto ebraico: Aleph, Bet, Gimel, eccetera, Dalet, eccetera. E ognuna di queste poi ha 8 versetti. 22 per 8 fa 176, sono esattamente i versi che ci sono nel Salmo 119, che è un inno alla parola di Dio. Quindi al centro della parola di Dio cosa troverete? L'esaltazione della parola di Dio. E nel verso 97 e 98 Davide disse: o quanto amo la tua legge. Ditelo con me stasera: o quanto amo la tua legge. Oh, quanto amo la tua parola, Signore. Essa è la mia meditazione di tutto il giorno. Fermatevi. Quante distrazioni oggi il nemico ci sta propinando? Sapete come si chiama la distrazione moderna? Gli hanno coniato un termine grazioso: intrattenimento. Ma Davide, sapete qual era il suo intrattenimento? La parola. Lui ha detto: è la mia meditazione tutto il giorno. In altri termini, Davide non stava a vedere le telenovele nelle serie TV. Davide stava con la parola. E se poi poteva distruggere i giganti come Golia, o poteva ammazzare tutti quelli che si schieravano in guerra contro di lui, perché lui era sempre vincitore e perché aveva la parola dimorante. Lui e la sua parola erano divenute uno. E dove c'è la sua parola c'è la vittoria, c'è libertà, c'è forza. Oh, quanto amo la tua legge. Essa è la mia meditazione per tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. O come disse Gesù: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Significa che la parola ha tutte le risorse per tutti i suoi bisogni, e che tu non hai bisogno di altro che della parola, perché nella parola troverai le risorse per tutte le tue necessità e i tuoi bisogni. Li leggo di nuovo. Oh, quanto amo la tua legge. Essa è la mia meditazione per tutto il giorno, e devo dire anche a volte pure nella notte. E tu mediti quello che hai ascoltato. E stanotte alcuni di voi andranno a letto, ma questa parola continuerà a parlare, continuerà a dirvi la verità, a gridarvi la verità dentro. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici. In altri termini, se conosci la sua parola e i suoi comandamenti, non ci sarà sconfitta nella tua vita. Quanti di voi volete vivere una vita di vittoria? Lo so che è più vicino, vittoria è vicino a gelo, ma la vittoria di Dio è dimorante dentro di noi, perché essi sono sempre con me. I tuoi comandamenti, amore per la parola. Alza le tue mani. Quanti di voi vi è capitato di avere compreso che avete perso tempo in cose inutili? Vi è successo? Che avete passato una giornata senza avere pregato, senza aver letto la parola. Perché c'è lo spirito di questo mondo che ci spinge a questo, la distrazione. C'è una distrazione organizzata del nemico. Lui studia quali sono le tue passioni, il calcio, e ti fa le partite tutti i giorni. Sono le telenovele, ti fa le serie TV. Studia le tue passioni per catturare la tua attenzione. Ma Davide ci ha dato una grande lezione. La tua parola è la mia meditazione tutto il giorno. Io non mi lascio distrarre. Io so dov'è la fonte della vittoria. È la parola. E questa sera io sento nello spirito, c'è una presenza forte di Dio che sento qui. È una conferma. La sua presenza ci sta confermando. È una delle cose che io voglio fare per primo, perché anche io a volte ho detto, ho passato una giornata, ma ho fatto un sacco di cose, ma non ho fatto le cose migliori che dovevo fare, le cose più importanti che dovevo fare. E vi racconto una cosa che mi è successa. Sapete, un ministro c'ha un sacco di cose da fare e non ci riesce mai a finirle tutte. E un giorno, dopo aver corso dalla mattina alla sera, aver fatto consulenze, aver fatto visite, aver pregato per i malati, mi ero accorto che non avevo avuto mio tempo con Dio. E mi sentivo in colpa. Sono andato ai piedi del letto, in ginocchio, prima di concludere, andare a letto e concludere la giornata, e ho detto al Signore: che mi sentivo in colpa, che non avevo pregato. E sapete lui cosa mi ha detto? Ti ho aspettato tutto il giorno, ma non sei venuto. E io ho detto: Signore, ma ti ho servito. E lui mi ha detto: fa parte del tuo servizio stare nella mia presenza, e non puoi fare il tuo servizio senza la mia presenza. Hai fatto cose per me, ma senza di me. Tu devi stare con me, perché le cose non le devi fare tu per me, le faremo insieme. E questa cosa mi ha segnato. Perché noi rischiamo di fare cose per Dio, ma da soli. Lui non vuole che facciamo cose per Dio da soli. Noi siamo suoi collaboratori. Le dobbiamo fare insieme. E vi dico una cosa, quando le fai insieme, sei nel riposo. Quando non le fai insieme, sei stressato. E tutti noi abbiamo provato lo stress di fare le cose da soli. Ma Dio ci vuole condurre nel riposo. E stasera va a partire da me il primo. Perché non sono qua per dirvi io sono super spirituale, voi no. No, io sono un vostro fratello, un servo. Io voglio chiedere perdono a Dio per tutte le volte che mi sono reso conto di aver perso tempo in cose che non erano importanti e magari di avere trascurato le cose più importanti. Così vi chiedo di alzarvi un attimo in piedi. E questa sera il sangue di Gesù ci lava, ci purifica, ci rimette in ordine nelle priorità. La priorità di Davide, la meditazione delle tue parole tutto il giorno. Niente distrazioni, niente intrattenimento, solo la tua parola. Perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E mentre sto dicendo questo, lo Spirito Santo mi sta dicendo: aprirò le orecchie di tanti e mi farò sentire in questi giorni, e udirai la sua voce. Perché lui sta desiderando di farti sentire la sua voce, ma a volte non gli diamo tempo di poterlo fare. Siamo così occupati che non gli diamo attenzione, ma questa sera gli vogliamo dare tutta la nostra attenzione. Per cui è la parola giusta al momento giusto per la persona giusta. Quello che noi chiamiamo il rema. Alza le mani. Padre, Veniamo nella tua meravigliosa presenza. Riceviamo questa parola. Amore per la tua parola. Studiare la tua parola. Meditare la tua parola. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che invece di dedicarci alla tua parola ci siamo dedicati a cose meno importanti della tua parola. Ti chiediamo di perdonarci, ma stasera se siamo qua è perché stiamo chiedendo a te dove vuoi che cambiamo. E vogliamo cambiare. Vogliamo mettere ordine nelle nostre priorità. Perché dove c'è disordine le cose non funzionano. Ma dove c'è ordine tutto comincia a funzionare nella maniera giusta. E noi vogliamo avere l'orecchio aperto in questi giorni. E io parlo a ogni orecchio che c'è qui. Profetizzo a ogni orecchio che c'è qui. E dichiaro, orecchio apriti per ascoltare la voce di Dio. Tu sei figlio e Gesù ha detto le mie pecore ascoltano la mia voce. E lui ha bisogno di parlare con te personalmente. Tra padre e figlio. E io parlo questa sera la parola. E le orecchie si aprono. E mentre sto dicendo questo vedo le orecchie che si aprono. Vedo che viene tolto cerume spirituale che ottura le orecchie e non fa sentire. E le orecchie si aprono per ascoltare la sua voce. Per essere di nuovo sensibili alla sua voce. Amore per la parola. La sua parola mai passerà. O amerai cose che passeranno. O amerai ciò che non passerà mai. Perché Gesù lo disse, cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Ora alza le tue mani e chiedigli, metti un nuovo amore per la tua parola. Mettimi un nuovo amore per la tua parola. Che come Davide sia la mia meditazione tutto il giorno. E mentre medito, tu mi riveli. Mentre medito, tu mi parli. Mentre medito, tu mi apri gli occhi e mi fai vedere la realtà come tu la vedi. E quando io vedo le cose come tu le vedi, sono libero. Oh mighty God, Lord. Jesus. 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 Oh rabaraba shekere mosandara mada Jesus.
Degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo, santo. Aleluya, aleluya.
Alleluia.
Alzate le mani. Quanti di voi desiderate ascoltare Dio? Sentire la sua voce. Gesù ha detto che questo non è per i neonati, è per le pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Gli agnelli conoscono la madre, le pecore conoscono il pastore. Le pecore sanno discernere chi è la loro madre. In mezzo a migliaia di pecore sanno chi è la madre. E la madre sa chi è il loro agnellino. In mezzo a migliaia di agnelli sanno trovare il loro figlio. Ma le pecore conoscono la voce del pastore. E ci saranno guarigioni profetiche alle orecchie. Persone che hanno problemi alle orecchie. Persone che hanno acufeni, quanti avete acufeni? Quanti avete problemi di sordità? Quanti avete un apparecchio e sentite tramite quell'apparecchio? È una guarigione profetica, Dio vuole aprire le orecchie per ascoltare la sua voce. E guarirà persone che sono sorde naturali, che hanno acufeni. Significa hanno tormento, e uno che ha tormento non ha riposo, e la voce invece produce il riposo. E quelli che avete questo, uscite dai vostri posti, venite qua. Perché c'è l'unzione per guarire.